Radio Immagina.
C'è l'idea astratta di un cittadino che svolge l'intero tempo della sua vita sul digitale e che poi dovrebbe partecipare alla vita del partito in un tempo parallelo, quello delle sezioni. Un partito di tipo nuovo deve essere digitale, certo, ma con luoghi di prossimità accoglienti, con i piedi saldamente ancorati al presente. Serve democrazia digitale e rigenerazione nelle pratiche, nelle storie e negli strumenti. Queste due affermazioni portano la firma rispettivamente del professor Mauro Calise, ordinario di scienza politica all'Università di Napoli Federico II, e di Stefano Vaccari, responsabile nazionale organizzazione del Partito Democratico. Le frasi sono state estratte da alcuni passaggi dello scambio che è avvenuto sulle colonne dell'Espresso e vertono ovviamente sul ruolo dei partiti, sul Partito Democratico in particolare, sulla società attuale e sul posizionamento dei partiti dal punto di vista digitale. Oggi il professor Mauro Calise e Stefano Vaccari sono con noi per provare ad andare un po' più a fondo di questo tema. Bentornato professore, che ci ha raggiunto in collegamento.
Grazie a lei e ai suoi ascoltatori, grazie.
E ben ritrovato ovviamente a Stefano Vaccari, che è qui con noi in studio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e un saluto a Mauro.
Allora, professor Calise, partiamo da lei. Come molti radioascoltatori si ricorderanno, lei è stato da poco ospite del nostro Focus e abbiamo già analizzato abbastanza in profondità il tema dei tecnopartiti, di quelle che considera le priorità per i partiti di oggi, in particolare appunto per quelli della sinistra. Proviamo allora ad andare oltre, analizzare insieme a Stefano Vaccari quelle che lei sempre sull'Espresso ha chiamato le sei mosse per un PD digitale. Proviamo ad analizzarne alcune. Partiamo dalla prima, cambiarsi dentro. Cosa intende, professore? Poi ovviamente sentiamo anche cosa ne pensa Vaccari.
Ma guardi, la cosa è molto semplice. È difficile per un partito, ancorché bene intenzionato, innescare un cambiamento lasciando intatta la struttura, diciamo, organizzativa e anche decisionale che c'è. Questo è un po' una sorta di paradosso dell'innovazione, ma peraltro sperimentato da tutte le aziende, da tutte le istituzioni, a maggior ragione dai partiti. Quindi il problema è chi dà la scossa, come si dà la scossa. E io sono consapevole che questo problema il PD non riesce per il momento a risolverlo, perché alla fine quello che tende a fare inesorabilmente è di, come si dice, modificare un pochino quello che già c'è. E questo non funziona, non basta. Rispetto al cambiamento radicale, drastico, che abbiamo documentato, perché l'operazione è nata, ricordiamo ai nostri ascoltatori, documentando quello che è successo nel PD americano, che ha negli ultimi 20 anni profondamente rivoluzionato il proprio assetto organizzativo grazie ad alcuni, diciamo, dirigenti illuminati capaci di intercettare in qualche modo la novità straordinaria del digitale in un'epoca in cui, ricordiamolo ancora, non c'erano ancora i social. Quindi questo non è l'incipit che è la cosa più difficile. Io per questo poi alla fine spiego negli altri 5 punti di questo che ho un po' scherzosamente chiamato esalogo, anche perché i politici a 10 non arrivano quasi mai la soglia dell'attenzione, non certo quella di Stefano Vaccari, ma tende, per così dire, a salirsi rapidamente la notiziabilità. Ho detto facciamo 6 punti, facciamone anche piuttosto facili, però il primo è il più ostico, perché significa prendere sul serio l'idea che deve cambiare qualcosa, e questo qualcosa può anche mettere in difficoltà gli attuali gruppi dirigenti, lo dico in maniera molto esplicita. E su questo naturalmente ci vuole un punto di partenza. Se non viene da fuori questo punto di partenza, come si fa a farlo venire da dentro? Questa è la risposta che naturalmente tocca a Stefano, non a me. Però attenzione, perché se non lo si fa, la risposta arriva, perché il trend è troppo forte per poter essere ancora, come dire, edulcorato o trascurato.
Vaccari, cosa ne pensa a proposito appunto di questo che dovrebbe essere il primo passo da fare e che, secondo appunto la ricostruzione del professor Calise, è anche quello che l'evidenza dimostra essere il più difficile?
Ma io penso tutto il bene possibile delle cose che ha scritto e ci ha detto, non oggi soltanto Mauro Calise, nel senso che il primo punto di partenza di quel cambiarsi dentro è stato il cambio dello statuto del 2019, del novembre 2019, e che aveva provato ad innescare anche sul tema degli strumenti di partecipazione, sull'elaborazione del programma attraverso l'interazione con il web una serie di novità. Qualche mese dopo ci è arrivata addosso la pandemia e quella scossa, diciamo, che Mauro diceva deve venire da fuori, ce l'ha data la pandemia, provando, diciamo, spingendo tutto il partito ad un cambio radicale anche nelle modalità con le quali fare politica da chiusi in casa, fondamentalmente. E lì c'è stato un primo passaggio importante che sta aiutando quel cambiamento che nel novembre 2019 avevamo cominciato, ma come dice giustamente Calise, è un processo che ha bisogno di tempo e deve vedere coinvolto tutto il gruppo dirigente. Noi abbiamo un problema, e lo abbiamo verificato proprio durante il lockdown, di alfabetizzazione digitale dei nostri dirigenti a livello territoriale soprattutto, ma non solo, e credo che questo sia una delle questioni che vadano affrontate con più determinazione anche per aiutare questo processo. Poi accanto serve anche provare a mettere in essere, come stiamo facendo attraverso lo strumento delle Agorà, degli strumenti di partecipazione che chiamino altra gente a darci una mano a fare questo cambiamento. E i risultati ci stanno dando ragione. Avremo altri mesi, i primi mesi nel 2022, per lavorare ancora sul tema delle Agorà. Io penso, ad esempio, e non sono l'unico, che alla fine di questo processo noi dovremmo mettere a terra questo nuovo strumento, non solo dentro lo statuto, cambiandolo e facendolo diventare qualcosa di permanente, lo strumento delle Agorà, ma sul fronte della decisione fare diventare quello strumento che si svolge prevalentemente online, uno strumento efficace e che gli iscritti e non solo gli iscritti possono usare per stare dentro a una forma partito rinnovata anche attraverso questo modo.
A proposito di strumenti, ecco, appunto, la seconda mossa dell'esalogo del professor Calise prevede appunto la chiamata a raccolta dei barbari, così la chiama lui, ossia delle decine di migliaia di iscritti e simpatizzanti che hanno già nel loro DNA il digitale. E in questo caso, professore, lei parla di una credibile corsia preferenziale di accesso e, uso le sue parole, non di una piattaforma di facciata. A cosa si riferisce?
Ma è semplice. Noi viviamo in una società in cui ci sono una quantità di persone che usano il digitale come si fa in America e come facevano, diciamo, i primi seguaci di Howard Dean, la bellezza praticamente di 19 anni fa, quando è cominciata la rivoluzione lì. Ecco, questi qui nel PD non hanno lo spazio, non hanno, diciamo così, il... Ora io non lo so quanto con le Agorà ci si riesce, non sono abbastanza dentro la macchina e non so quanto si stia lavorando proprio a questo tipo di operazione, però vede, inevitabilmente, se no facciamo poi, come dire, ideologia e perdiamo tempo. Il tempo in questa fase, io lo ricordo bene anche nell'ultima parte, è prezioso, perché se l'innovazione non viene dentro questo partito verrà da qualche altra parte. Noi ne abbiamo vista abbastanza per capire che questa magari è una parentesi felice. Adesso tutti si illudono che perché c'è Draghi, c'è il ritorno dei tecnici, alla fine riprendiamo le file, cioè, non è così. Non è così, perché le dinamiche di consenso attraverso la rete e dalla rete sono prorompenti, e noi siamo tra l'altro in una fase, lo ricordo sempre agli ascoltatori, siamo in una fase politica in cui praticamente l'altro ieri o tre giorni fa un editoriale su Corriere della Sera ci diceva: guardate che in America Trump è più forte di ieri, e sì, ci sono un terzo degli americani che pensa che le elezioni siano state rubate, e ci sta oltre la metà dei repubblicani che pensa la stessa cosa. Cioè, noi stiamo in una fase della democrazia in cui la, chiamiamola così, esposizione dei processi tradizionali allo tsunami della rete ormai è travolgente, e quindi qui stiamo a confrontarci con questo. Allora, quando io dico chiamarsi i barberi e cercare la la corsia preferenziale, per carità, partecipassero uno tutti quanti, ma non è un problema di uno vale uno. Qui il problema è trovare, io poi nel punto successivo dico una cyber elite, Magnifici 7, ho fatto un esempio specifico ricordando Elie Schlein, per dire un nome noto peraltro che ricopre anche un ruolo importante attualmente, ma che mi colpì molto una volta che ci siamo incontrati appunto alla presentazione di un volume, perché ci ha raccontato, lei a 20 anni stava in America, prima la campagna del 2008 e poi quella del 2012, a titolo assolutamente volontario. Ma io dico, ma scusate, ma quanti ce ne sono di questi qua? Io credo che non è Ellie l'unica che abbia questo tipo di storia, questo tipo. Allora, mi rendo conto che non è facilissimo, ma Stefano Vaccari, che sta lì e so bene con le migliori intenzioni, perché qualche volta che ci siamo incrociati abbiamo la fortuna di avere un responsabile organizzativo di assoluta qualità, ma insomma si parte da lì, cioè si parte da quelli che hanno un commitment e una cultura, io insisto, perché queste cose non si imparano diciamo in 448. Però gente come la Schlein, e ce ne saranno, io faccio la battuta delle Magnifiche 7, preferirei che fossero tutte donne, e ci sono sicuramente, ma si individui questo nucleo, si cominci da lì, si cominci da una corsia preferenziale di quelli che smanettano dalla mattina alla sera e sanno tutte queste cose che studiamo noi e cerchiamo in qualche modo di distribuire attraverso anche riviste, libri, eccetera. Le sanno già, partiamo da là. Perché se non c'è questo nucleo, il resto è così lento. Howard Dean è partito con un'idea ben precisa e all'epoca i democratici non sapevano nemmeno cosa fosse sta roba. Che cos'è cambiato? È cambiato perché Kerry, un attimo dopo aver vinto le primarie ed essersi preso una paura blu, si è chiamato Dean e lo ha messo a capo della sua campagna elettorale, e due anni dopo Dean è diventato il presidente della National Committee. Così si spiega l'innovazione che ci ha regalato quattro anni dopo Obama. Se non c'è questo meccanismo qui, i tempi purtroppo non sono dalla nostra parte, e arriverà l'innovazione di nuovo da fuori, come è arrivata prima con i 5 Stelle e dopo con Salvini. Vogliamo provare a fare un'innovazione fatta bene sul modello dei democratici americani? Proviamoci, ma partiamo da quelli che questo mestiere lo conoscono.
Insomma, parecchia carne al fuoco. Ovviamente adesso sentiremo la replica, le considerazioni di Vaccari, però mi viene in mente una cosa e giro subito la suggestione proprio a Vaccari. È vero che il tempo è un fattore determinante, è vero che ne abbiamo avuti di fenomeni di innovazione negli ultimi anni, però mi verrebbe da dire, è anche vero che il PD, con tutti i suoi limiti, rimane un presidio anche a livello di consenso, no? Abbiamo avuto questi fenomeni che sono esplosi e poi sono in parte implosi. Che cosa ne pensa Vaccari?
Ma no, senza dubbio il fattore tempo è determinante, lo sarà, diciamo, a partire da quello che succederà nei prossimi mesi, a partire dalla questione che riguarderà il Parlamento e i grandi elettori per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma al netto di questo, il Partito Democratico è diciamo quel partito che da 14 anni, dopo aver subito due scissioni, resistito in un qualche modo allo tsunami dei 5 Stelle, aver recuperato strada e aver imboccato una strada anche di cambiamento, dopo aver capito un po' di lezioni che diciamo gli sono state inferte dagli elettori, dentro un quadro di perdita anche del discorso di importanza del discorso pubblico e delle forme organizzate dello stesso, è ancora, come dicevi tu, diciamo l'unico partito che ha provato e sta provando non solo a riformare se stesso. E poi verrò alle cose che ha detto Mauro, lo stimolo che ci ha fornito, ma a provare, mentre riforma se stesso, a provare a costruire diciamo un'alleanza progressista per candidarsi presto o tardi, no, contro la destra, e molto probabilmente dentro questo processo credo potrà nascere anche qualcosa di nuovo dal punto di vista della modalità con la quale queste forze provano a stare insieme in modo permanente, a differenza della sola aggregazione ai fini elettorali, no? Allora, dentro questo processo dico che l'innovazione introdotta dopo una consultazione fatta online, appena eletto dei circoli, appena eletto il nuovo segretario Enrico Letta, anche lì prima scelta molto importante e innovativa sulla quale stiamo proseguendo il lavoro anche qui di cambiamento della modalità con la quale costruire il nuovo partito. È successo che abbiamo messo in campo questa innovazione delle agorà, che hanno bisogno di essere ulteriormente diffuse e sostenute, ma che, diciamo, nel primo report che abbiamo fatto nei giorni scorsi, 250 sono state al 30 di novembre le occasioni che queste agorà hanno fornito per oltre 60.000 persone, molte delle quali, oltre la metà, non iscritte al Partito Democratico. È poco, è qualcosa che va, come ho detto, ulteriormente sostenuto e poi dando l'idea che questa cosa va messa poi a fuoco e a terra anche in modo permanente. Certo, le competenze, le esperienze di persone come Elli, piuttosto che come altri anche dentro al PD che sono entrati col congresso del 2019 e che stanno dando una mano a questo e spingendo questo processo di cambiamento, sono importanti. Però io credo che innanzitutto il cambiamento debba essere diciamo innescato dentro al Partito Democratico, anche attraverso delle forzature, come giustamente Mauro ci suggerisce, e che stiamo ovviamente cercando di mettere in campo.
Professor Calise, poi c'è il tema dell'illuminismo digitale, che secondo me è un concetto fondamentale in questa discussione. Ovviamente è molto più di una definizione o un bello slogan. Come dice lei, è il digitale che si sta umanizzando. Ecco, questo cosa cambia per la politica? Perché il rischio è un po' quello di continuare a ragionare su categorie un po' datate, per cui c'è il digitale da una parte e il paese reale dall'altra, o quantomeno le pratiche che erano quelle di una volta, non solo nella politica ma in generale nella vita del paese. Questo digitale che si umanizza, come si interseca con l'azione politica di un partito?
Ma guardi, intanto io volevo fare una battuta sul numero che ha citato Stefano, perché 60.000 non sono affatto pochi. Il problema è che quei 60.000, io spero che, come dire, già abbiano fornito a chi gestisce in qualche modo questa operazione una serie di indicazioni sul livello, diciamo così, di alfabetizzazione digitale, perché va benissimo, già la partecipazione di 60.000 è un ottimo risultato. Il vero problema è trovarne 60, neanche 600, diciamo così, che sono veramente skillati e che possono fare un riferimento, un supporto operativo e in parte anche non solo operativo, ma diciamo così ideativo, se non anche gestionale, a chi ha la responsabilità politica, che resta evidentemente in capo, diciamo così, all'organizzazione ufficiale del partito. Quindi attenzione, il problema è sempre se poi si va a vedere i numeri, si vanno a vedere i dati, si vanno a vedere le persone, perché questa è la grande ricchezza della rete. La grande ricchezza della rete è che offre questi dati e questa possibilità di conoscenza in profondità. Se la lasciamo a Facebook e soci, diciamo così, e alla fine è proprio lì il salto di qualità. È che mentre lei, per riuscire a capire qualcuno che in una sezione avesse delle capacità in più, si doveva offrire, diciamo così, o affidare a un meccanismo di cooptazione gerarchico molto complesso, molto articolato, che poi a un certo punto magari miracolosamente arrivava pure al centro del partito, oggi non è più così. E quindi c'è una politica delle risorse umane politiche, la chiami come vuole lei, che è assolutamente innovativa. Su questo qualcuno ci deve lavorare, perché, e qui torno al punto che lei ha sollevato dell'illuminismo digitale, e come lei sa e forse anche i suoi ascoltatori, io ormai sono 15 anni che mi sono autorecluso in questa avventura, diciamo, in questa piattaforma che è la prima in Europa, ne siamo molto orgogliosi innanzitutto come italiani ma anche come meridionali, di formazione multimediale open access di alto livello, cioè sono corsi universitari aperti praticamente a tutti. Ora, questo è un fenomeno piccolo rispetto alla scala del fenomeno americano. Io faccio questo esempio qua perché la dice tutta su perché bisogna essere illuministi digitali, perché il fatto che oggi sulle grandi piattaforme open access dei maggiori atenei mondiali ci lavorino e ci studino più di 200 milioni di persone è un dato che uno può ignorarlo, è peccato, voglio dire, però il dato sta funzionando e funziona come meccanismo di formazione parallela rispetto a tutto l'universo del lifelong learning, che è un universo che dovrebbe molto interessare ovviamente un mondo come quello del PD e in generale di coloro che pensano che il lavoro sia e debba essere la prima risorsa, diciamo così, del nostro ecosistema umano. Allora, ci sono 200 milioni nel mondo che stanno studiando e si stanno formando così in Occidente. Io ho fatto un passaggio rapidissimo nell'intervista con Damilano a quello che sta succedendo in Cina e in India. Sono cose straordinarie perché in quel caso lo tsunami ha fatto da moltiplicatore di sistemi formativi nazionali che fino a 2 anni fa erano impensabili. Allora voglio dire, ma di questo il PD se ne occupa oppure no? Io lo dico dall'alto di una condizione relativamente privilegiata, perché questo è un centro universitario, un centro che ha goduto dell'apporto dei fondi strutturali europei, offriamo 10 corsi di laurea online, ma voglio dire, questo per il sistema paese potrebbe moltiplicarsi per 4-5 grandi atenei nel giro di 4 mesi, ma c'è qualcuno che a queste cose sta pensando dentro la sinistra? Io me lo chiedo perché naturalmente avendo una matrice di sinistra, essendomi occupato di queste cose, essendo riuscito a realizzarle, le posso dire che l'attenzione politica su questo fronte è sotto zero. Qualcosina nel PNR si sta facendo, ma si sta facendo per volontà, diciamo così, dei ministri o di Draghi o di chi per loro, diciamo così. Ma sta cambiando tutto, sta cambiando il mondo dell'università, sta cambiando il digitale da questo punto di vista, è un'opportunità straordinaria anche perché ci permette di ripensare i profili lavorativi, di ripensare i profili di laurea, di ripensare le modalità. Certo. E non è che si debba fare tutto online, ma si può fare moltissimo online. Tutta la partita dell'internazionalizzazione, questa come la chiamiamo? Questa è cultura, è cultura, è cultura, quella che i nostri genitori e i nostri nonni disperatamente cercavano di guadagnarsi ancora con i sistemi di Ludovico Antonio Muratori, cioè studiando al freddo di qualche aula scolastica. Ma tutto questo deve rappresentare oppure no una frontiera vera della sinistra? Io parlo alla fine di una rivoluzione culturale digitale, ma non è che ci vuole chissà che per capire queste cose. Perché noi non ce ne facciamo portatori? Punto interrogativo.
E allora qui veniamo al nocciolo appunto, no, della questione Vaccari, cioè la contrapposizione tra il digitale e le feste di partito, tra i social e i circoli, non esiste più e quindi deve diventare una sorta di tutt'uno e forse il concetto di illuminismo democratico declinato anche come ovviamente l'ha declinato il professor Calise può essere una direttrice interessante, no, su cui muoversi. In questo senso il PD che impegni si sente di poter prendere e magari anche appunto se siamo nelle condizioni di poter prendere spunto da realtà avanzate come quelle per esempio dei democratici americani che su questo hanno fatto un grande lavoro negli ultimi decenni.
No, ma io credo che le questioni che ha toccato Mauro Calise sono questioni, diciamo, che stiamo provando a gestire, diciamo, di cui stiamo provando ad occuparci, la parte della formazione anche digitale. Penso alle cose che la Fondazione Costituente di Gianni Cupero ha già messo in campo verso i territori, ad esempio coinvolgendo in tre occasioni, diciamo, alcune centinaia di dirigenti che a vario titolo hanno, diciamo, sono stati coinvolti in percorsi di formazione anche alta rispetto ad alcune tematiche e questioni che non strettamente riguardano la modalità di essere partito, ma come diceva giustamente Mauro, diciamo, la necessità che abbiamo è anche di fornire strumenti per leggere la società così come è cambiata, così come si è modificata, per mettere in mano dei nuovi arnesi anche per sul territorio, per avere dei dirigenti all'altezza della sfida che ci sta chiamando. e noi in questo, diciamo, su questo noi stiamo provando a rigenerare un partito democratico di cui il futuro ha, diciamo, strettamente bisogno, così come di un'ossatura democratica fondata sui partiti che va rivista e corretta rispetto all'impostazione, diciamo, novecentesca che l'ha generata. E in questo noi stiamo provando a tenere insieme, come dicevi tu, il partito delle persone assieme a l'innovazione e il cambiamento radicale sul fronte digitale. Proprio in queste settimane, questo fine settimana, finiscono la gran parte dei 66 congressi di federazione e delle centinaia congressi di circolo, 10 congressi regionali, che vanno a rinnovare anche in profondità il gruppo dirigente che in tantissime realtà, queste che ho richiamato, era stato eletto esattamente 4-5 anni fa. E quindi, diciamo, questo è un processo, anche questo, di cambiamento. Tanti giovani, tante donne che sono state chiamate a assumere ruoli anche di dirigenti, che con i quali dovremmo avviare questo processo, e sicuramente l'abbiamo favorito proprio perché abbiamo ravvisato la necessità di un cambio anche nei punti di riferimento che questo partito aveva sul territorio. Proprio in questi giorni anche all'estero sono nati 10 nuovi circoli, in Portogallo, in Perù, in Francia, in Argentina, in Svizzera. E proprio il nostro, diciamo, noi siamo l'unico partito che è presente in tutti i 5 continenti e che dentro l'Assemblea Nazionale garantisce questa rappresentanza, ed è il partito all'estero, è proprio la dimostrazione di come il partito è stato in grado di usare gli strumenti e far diventare le piattaforme e gli strumenti digitali l'unico modo per aggregare i nostri connazionali all'estero, a diverse migliaia di chilometri di distanza, a far discutere gli organismi dirigenti e a fare iniziativa politica in modo diffuso. Lo dico per citare, diciamo, piccoli, se vogliamo, esempi, ma che danno il senso di un cambiamento che è cominciato dopo il congresso del 2019 e che sta continuando, accelerando quello che era il processo che si era innescato, proprio perché si è ravvisata la necessità di un tempo che ci chiama ad una sfida per la quale dobbiamo dimostrarci di essere all'altezza.
Eh certo, il concetto di tempo che torna assolutamente. Io è con l'auspicio di poter continuare ad utilizzare nel nostro piccolo Radio Immagina per discutere, approfondire questi temi, che saluto e ringrazio il professor Mauro Calise, ordinario di scienza politica all'Università Federico II di Napoli, per essere stato con noi oggi, e speriamo di poterci risentire presto, professore.
Arrivederci, grazie molto dell'attenzione, grazie. Anche a Stefano, grazie.
Grazie naturalmente anche a Stefano Vaccari, responsabile organizzazione del Partito Democratico, per essersi diciamo prestato a questo bel confronto.
Grazie a voi e grazie a Mauro.
E ringrazio ovviamente voi per averci seguito. Vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con Radio Immagina Live.